Due minuti dopo le 20, rieccoci di nuovo. Un saluto da Mattia Guastafierro. Allora, quello di Meloni è un governo al capolinea politico? Benvenuti all'orizzonte delle 20, ci facciamo ora questa domanda dopo aver sentito la Presidente del Consiglio. Per la prima volta dopo la batosta al referendum, Meloni oggi si è presentata in Parlamento, ha detto tante cose come al solito, però il senso del suo intervento lo si può forse racchiudere in questo passaggio.
Leggo ormai da settimane bizzarre ricostruzioni sulle conseguenze del voto referendario. Si continua a parlare di dimissioni imminenti del governo, di rimpasti, di fase 2, 3, 4, di ripartenze, alchimie di palazzo, di un mondo caro ad altre maggioranze, ad altri partiti. Non c'è alcuna ripartenza da fare. Un passo indietro ad alcuni membri del governo che pure nell'esercizio delle loro deleghe avevano lavorato bene. Non sono state scelte semplici né indolori, a maggior ragione per noi che rimaniamo saldamente garantisti, ma abbiamo voluto ancora una volta anteporre l'interesse della nazione a quello di partito, perché non abbiamo tempo da perdere in polemiche infinite e pretestuose.
Non abbiamo tempo da perdere, altro che fase 2, altro che rimpasti e ripartenze, il governo va avanti quasi come se nulla fosse. Come se nulla fosse successo in questi giorni. Tuttavia, dietro all'aggressività dei toni, la Presidente del Consiglio non ha dato l'impressione di essere in grande forma, ha sfoderato il solito repertorio di livore e vittimismo. Chi si aspettava un cambio di passo nella forma ma anche nella sostanza dopo il referendum è rimasto deluso. Nessuna autocritica, nessuna presa di distanza forte da Trump e soprattutto nessuna vera idea per il futuro, per l'ultimo anno della sua legislatura. A parte questo vago piano casa per il 1° maggio, la richiesta di sospendere il patto di stabilità in Europa per far fronte alla crisi energetica e poi ancora la solita rivendicazione su sicurezza e immigrazione. A tutti gli effetti è sembrato di assistere a un leader senza più carte in mano, a cui rimangono soltanto il rancore e il veleno per le opposizioni. E così ci chiediamo questo stasera all'orizzonte delle 20. Il primo in onda con noi, il primo ospite a cui fare queste domande è Gianluca Passarelli, professore in scienza politica e politica comparata alla Sapienza di Roma. Benvenuto Passarelli.
Buonasera, bentrovati, grazie per l'invito.
Allora, professore, è stata la sua stessa impressione quella che abbiamo avuto anche noi?
Beh, più che una leader al capolinea, direi che manca la linea del capo, nel senso che mi è parsa una linea senza riferimenti, sono saltati tutti i riferimenti. Il primo punto che sottolineerei è che l'effetto del referendum, o di un referendum popolare, nei fatti è stata una sberla elettorale e politica al governo, nonostante Meloni avesse deciso di non mettersi in gioco, è stato percepito per come era, cioè una proposta politica del governo, e quindi gli italiani hanno votato contro quella proposta. Quindi questo è il primo punto che segna la grande debolezza che abbiamo visto oggi alla Camera della Presidente del Consiglio Meloni. E questo evento del 22-23 marzo ha segnato la fine di quell'aurea, anche un po' costruita artatamente, di una Meloni cosiddetta invincibile, e che però, devo dire, mi è sembrata molto più in linea, anche con il pezzo che avete mandato in onda, molto più in linea con una leader capace di essere guida dell'opposizione più che guida del governo. Ci sembravano frasi adatte ai banchi dell'opposizione contro il governo, invece l'ha detta lei che è al governo. Da questo ne discende però che il centrosinistra dovrebbe riuscire a interpretare quel voto senza politicismo, senza tatticismo, e uscire dall'angolo. Perché Meloni, in questa dichiarazione lunga, anche un po' noiosa, monotonica, ha smentito tutto quello che c'era da smentire, perché i riferimenti sono saltati soprattutto quando un anno fa Meloni rinnegò l'Europa. Si ricorderà l'attacco al manifesto di Ventotene, sì. E quindi oggi non riesce più a proporre nulla, perché la guerra che circonda l'Europa può essere affrontata solo con un'Europa più forte, l'economia così debole può essere affrontata solo con un'economia europea. I riferimenti internazionali da Trump a Orban a Netanyahu, che erano parte della foto di famiglia di Meloni, oggi sono saltati, e quindi è un po' imbarazzante per lei evidentemente richiamarli. Però rimane un po' imbambolata politicamente, perché anche all'interno del governo ha dei ministri che, diciamo, Salvini aspetta al varco, Piantedosi è impelagato in questioni tra servizi segreti e famiglia, Tajani tra il partito commissariato da Marina Berlusconi e le sfide interne, cioè tutti problemi che si aggrovigliano. In più non può chiamare il voto, intanto perché c'è l'attenzione del Presidente della Repubblica, poi c'è un problema di guerra, di crisi internazionale, e non può rilanciare perché non ha un'agenda. Cioè oggi è emerso che Meloni, se decidesse di andare domani mattina al voto, non avrebbe una rendicontazione da presentare agli elettori dicendo: bene, io ho portato a termine questa agenda liberale di economia, sociale,
le riforme.
Non ha nessuna riforma, solo riforme istituzionali e costituzionali tentate, che però adesso sono state fermate dal referendum. Quindi, in sintesi, mi sembra di dire che Meloni sia in balia degli eventi. Ne è emerso proprio dal punto di vista proprio prossemico, cioè il fatto che lei non sia in grado di decidere che cosa fare, cioè aspetta che succeda qualcosa in ambito internazionale, in ambito interno, per vedere come uscire. Però il paese non può rimanere un anno intero in queste condizioni, quindi quell'idea di Meloni capace di fare, di agire, oggi è, come dire, da questo punto di vista sì, è il capolinea.
Sì, è molto chiaro, professore, sembra proprio questa la situazione, ma al di là delle difficoltà oggettive che lei elencava, era troppo immaginarsi uno scarto anche comunicativo di Meloni nella forma, poi chissà anche nella sostanza, magari con qualche idea nuova, era troppo immaginarsi tutto questo?
Diciamo c'è una parte di paese, anche di commentatori, che continua a ritenere che la presidenza del Consiglio di Giorgia Meloni sia una politica sopraffina, sia Machiavelli che Manzoni direbbero che uno delle qualità o ce l'ha o non ce l'ha, e oggi doveva essere il momento per mostrarle e dimostrarle. Lei non è stata in grado di fare né l'una né l'altro.
Ecco, c'era chi pensava anche, professore, che potesse in qualche modo, per dare uno scarto rispetto al passato, in questa sua informativa in Parlamento potesse prendere una distanza più netta da Stati Uniti e Israele. Il suo legame con Trump e Netanyahu ha inciso molto sulla sua popolarità, invece anche qui poco coraggio da Meloni sul piano internazionale. Perché?
Questo è perché un filo doppio che lega culturalmente Meloni all'internazionale nazionalista e sovranista, e questa dipendenza culturale, politica della destra al governo non si è vista nemmeno nei governi più filoatlantici e democristiani, che pure avevano una qualche ragione di essere più legati perché c'era la guerra fredda. Ecco, anche in quelle condizioni c'era una classe dirigente che aveva una sua dignità e manteneva una linea che si barcamenasse in qualche modo tra il Medio Oriente, gli Stati Uniti e la presenza del Partito Comunista. Invece in questo caso abbiamo una linea totalmente asservita a Trump, e quindi quando Trump va in difficoltà, come va in difficoltà promuovendo delle guerre illegali, favorendo il genocidio a Gaza, a questo punto l'unico modo per uscirne è il silenzio, però il silenzio mostra che in realtà sei d'accordo, e quindi questo conferma questa grande contraddizione tra l'idea di difendere la nazione, questa retorica un po' stucchevole di dire la nazione, perché il Presidente del Consiglio dei Ministri ministri non rappresenta la nazione, rappresenta il governo, rappresenta il Parlamento, rappresenta lo Stato, rappresenta la Repubblica. E quindi quest'idea di patriottismo in realtà si rende conto che non è in grado di difendere alcunché della patria.
È come se fosse un cordone ombelicale stretto a doppio nodo in tutti questi anni che adesso non si può più recidere.
Strettissimo. Quindi, come dire, si rimane a galla insieme oppure si va a fondo assieme,
sicuramente. Professore, grazie, alla prossima. Grazie davvero.
Grazie a lei, buon lavoro.
Buonasera. A presto. Era Gianluca Passarelli, professore in scienza politica e politica comparata alla Sapienza di Roma. E questo sulla postura di Giorgia Meloni, sui suoi legami a livello internazionale che adesso sono anche impossibili da sciogliere. Ma quindi, alla luce di tutto quello che abbiamo detto, le difficoltà della Presidente del Consiglio rispetto a tutto quello che è successo, ora, nel futuro, che cosa ci dobbiamo aspettare? Quali provvedimenti può mettere in campo questo governo per recuperare credibilità con l'elettorato, dato che le riforme istituzionali sono ormai sparite dall'orizzonte? Diceva il professor Passarelli, si naviga a vista, si attende, almeno Meloni, attende che succeda qualcosa. Ne parliamo con Sara Menafra, vice direttrice di Open. Benvenuta Sara.
Grazie, buonasera.
Allora Sara, partiamo proprio dalle cose concrete che Meloni ha annunciato oggi. Ha annunciato questo piano casa per il 1° maggio, giorno in cui ormai si tiene puntuale un consiglio dei ministri del governo. Come lo interpreti tu?
Ma il problema è che sì, è un piano casa che arriva, diciamo, a fine mandato, in cui si parla di una politica degli alloggi. Peraltro è stato annunciato più volte il piano casa, quindi ci si interroga, viene da interrogarsi anche sul fatto perché questo piano casa dovrebbe essere poi diverso da quello di cui abbiamo parlato l'estate scorsa e anche l'anno prima. In ogni caso, questi progetti sulle case tendenzialmente hanno bisogno di un po' di tempo per poi vedere un effetto concreto, e più in generale mi è sembrato il suo un intervento in cui poi le promesse, diciamo, di cose da fare concretamente sono lo sgombro dei centri sociali, questa è l'unica cosa veramente concreta su cui a un certo punto, diciamo, parlando dalle grandi politiche internazionali, alla fine siamo finiti a lo sgombro dei centri sociali. Farebbe ridere, ma non soltanto, diciamo, per quello che posso pensare io, diciamo, su quanto non abbia senso sgomberare i centri sociali, quanto possano essere spazi più di vita che di morte, ma insomma, però comunque la priorità, insomma, per un governo che dialoga con Trump non mi sembra proprio questa in questo momento. Poi ha parlato del blocco sui migranti, del fatto che il blocco navale si farà. E in effetti il tema, diciamo, di scaricare l'attenzione sui migranti è stato un po' anche questo, diciamo, sicurezza e migranti sono stati poi gli assi portanti di questo governo, perché è vero che ormai arrivati al quarto anno, questo è stato un intervento di apertura della campagna elettorale, ma anche un po' di bilancio di cosa ha fatto finora, e in effetti questi sono un po' i due assi e tornano. E poi sulla politica energetica c'è questa battaglia contro gli ETS, una battaglia tra l'altro difficile da affrontare in Europa, perché pochi paesi sostengono l'idea che si possa far saltare gli ETS, e in ogni caso, diciamo, poco si dice sulla politica energetica nel suo complesso, su quanto l'Italia oggi, a differenza di altri paesi, sia molto molto legata ancora a tutto ciò che riguarda l'energia fossile, e che forse il problema è più alla base. Ma anche ieri il vice presidente della Commissione Europea, Séjourné, è venuto al Parlamento Europeo e al Parlamento Italiano e ha ridetto la stessa cosa: l'Italia ha il problema che è troppo dipendente, e su questo non c'è nessuna prospettiva.
E allora Sara, che cosa le resta in questo anno a Giorgia Meloni?
Punterà sicuramente su questa cosa della sicurezza e appunto i blocchi navali, ma sì, Non sono così convinta che possano funzionare. Punterà sull'attaccare il centrosinistra e vedere se si divide, e questo comunque è una cosa che la destra riesce a fare abbastanza bene, e però vediamo se le basterà, perché comunque gli unici interventi un po' concreti sia alla Camera che al Senato sono stati da parte della Lega, che mai magari non rompe l'alleanza, però ora diventa un alleato più ostico. Da un lato ha parlato di riaprire il mercato alla Russia, alla Camera, e al Senato comunque l'intervento di Romeo è stato un intervento concreto sulla centralità delle tre regioni del nord, tutte guidate dalla Lega, che sono le uniche che hanno votato sì. Quindi insomma c'è anche il problema di gestire un alleato che punta i piedi mentre l'altro è sotto scadenza da parte della famiglia Berlusconi.
Meno in salute, ecco. Sì, sicuramente. Forza Italia meno in salute della Lega, possiamo dire così. Senti Sara, è la legge elettorale che fine ha fatto? Perché poi quella sarà un rebus non soltanto di per sé, ma appunto anche perché è difficile mettersi d'accordo con gli stessi alleati di maggioranza.
Allora, stasera, appunto, più o meno verso quest'ora si ricominciava a discutere in commissione, però i primi segnali sono stati abbastanza negativi rispetto all'apertura al centrosinistra, nel senso che il centrosinistra aveva chiesto di restringere il perimetro, anche perché ad esempio sul voto dei fuorisede, su cui tra l'altro insomma c'è stato anche un elemento probabilmente simbolico che non ha aiutato il voto referendario, fatto sta che c'era una riforma in corso per farli votare e adesso la legge elettorale vuole ricambiare il profilo del voto dei fuorisede. Idem sugli italiani all'estero, cioè le prime condizioni che aveva chiesto l'opposizione era restringiamo intanto al voto italiano e poi si vede il resto, e questo la maggioranza non l'ha accettato. Dunque, nonostante le iniziali aperture, sembra che vogliano andare avanti da soli, però anche lì la Lega non è d'accordo a cambiare la legge elettorale e non so se farà a questo punto qualche sgambetto al resto della maggioranza.
Perché alla Lega ovviamente ricordiamolo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che cosa non potrebbe andare giù di una nuova legge elettorale proporzionale.
È che pensata come è pensata lo stabilicum, diciamo c'è un tema di voto nazionale che poi se vinci le elezioni hai un premio di maggioranza da ridistribuire con un listino che a quel punto diciamo devi concordare con gli alleati, cioè la Lega che ha alcuni collegi in cui è molto forte e quindi con l'uninominale può dire io qui piazzo i miei perché li passano, invece sul voto nazionale, non avendo un voto omogeneo, rischia di essere danneggiato e dover puntare tutto sul listino. Il listino che però appunto devi concordare con gli altri, col rischio che appunto devi chiedere a Meloni se ti concede tot numero di parlamentari per recuperare. E questo appunto a loro non piace.
Eh sì, potrebbe essere un bel tema del contendere con Fratelli d'Italia, della Lega. Senti, Sara Menafra, vice direttrice di Open, oggi Meloni, l'abbiamo sentita, ha anche minimizzato i problemi interni, le dimissioni, gli scandali post referendum, il caso Piantedosi, insomma ha definito tutto questo alchimie di palazzo che non le interessano. Sappiamo bene invece che non è così, quello resta un problema che sta ancora agitando i partiti della destra.
Sì, il tema Piantedosi è tutt'altro che risolto, perché comunque ogni 2-3 ore esce un nuovo dettaglio su questo rapporto con una persona che comunque ha avuto una serie di incarichi e relazioni grazie al fatto che aveva un'amicizia particolare. Qui diciamo non è un problema ovviamente di giudizio morale, ma è chiaro che questa cosa può essere diciamo uno stillicidio che però Meloni sta cercando di allontanare. Piantedosi non parla, Claudia Conte non parla. Se rimane così forse può anche andare a scemare, ma io non so se Claudia Conte continuerà a non parlare una volta che perde qualunque ruolo lei avesse, qualunque tipo di lavoro lei avesse. Per ora, prima aveva detto che avrebbe parlato, poi adesso non lo fa più, insomma questo è sicuramente un problema, e il caso del Mastro idem può essere un problema. Devo dire che forse su questo lei è stata anche onesta, cioè ha provato a dire se ci sono delle infiltrazioni nel partito e in qualche modo facciamo chiarezza, però anche lì ci vuole un'assunzione di uno ci si aspetterebbe dalla leader che è anche diciamo demiurga di Fratelli d'Italia, non è semplicemente il segretario, proprio non esisterebbe Fratelli d'Italia senza Giorgia Meloni. Se c'è un problema di infiltrazione forse dire vabbè indagateci, controllateci è comunque un po' poco, non ha detto non ci sono, ha ammesso che quindi il problema potrebbe esserci, degli infiltrati di criminalità organizzata nel suo partito potrebbero esserci, è così secondo me che vanno a interpretare le sue parole, è una cosa grave, ma forse anche un piano di onestà, però diciamo anche lì bisognerebbe, cioè forse ci si aspettava che prendesse maggiormente posizione, anche a
Certo.
dire, cioè io farò qualcosa, visto che lei dice sempre io, forse invece su questo, insomma, fatelo voi, no?
È un po' scaricabarile,
Ci
sì, sembra questo.
esatto, sì, controllateci voi però.
Sara, ultima cosa proprio al volo. Se dovessero arrivare sviluppi gravi, importanti sul caso Piantedosi, che dovessero poi portare, chissà, a mettere in discussione il ruolo del ministro dell'Interno, che cosa significherebbe questo per l'esecutivo in questa fase finale?
In effetti, a quel punto probabilmente crolla tutto, cioè se cade anche il ministro dell'Interno, fare un rimpasto alla fine non ha molto senso, perché rischi di logorarti, rischi di riaccendere le tensioni appunto con alleati complicati, quindi forse a quel punto effettivamente se salta anche il ministro dell'Interno, io non credo che si possa fare un Meloni bis in questo contesto, tanto più con partiti così fragili in questo momento.
Certo, poi dipende dalle scelte che farà Mattarella in quel caso, perché
No,
ovviamente.
chiaro, è chiaro, però è anche vero che Fratelli d'Italia ha una consistenza numerica in Parlamento, per cui è difficile fare un'altra cosa senza un partito così grande nei due rami del Parlamento. Probabilmente, nonostante la tensione alla fine, vediamo, cioè, diciamo, con la guerra aperta, Mattarella
Sì,
non glielo
eh sì.
permetterebbe. Se la situazione internazionale si appiana, ecco, questo è importante, hai ragione dirlo. È chiaro che adesso io, diciamo, ragioniamo nell'idea che ci possa essere la tregua. Se la tregua non c'è, probabilmente Mattarella forzerebbe su un governo tecnico.
Certo. Grazie davvero, Sara Menafra. Alla prossima. Ciao.
A voi, alla prossima.
Sara Menafra, vice direttrice di Open. Ecco, manca forse un ultimo ragionamento, un'ultima spiegazione del perché Meloni potrà fare poco da qui alla fine della legislatura, ed è una spiegazione che ci viene dai sondaggi, sondaggi che danno adesso il campo largo avanti rispetto alla destra, lo dice l'ultima rilevazione di Alessandra Ghisleri. E in linea con noi c'è un altro autorevole sondaggista che è Antonio Noto di Noto Sondaggi, benvenuto Noto.
Buonasera, buonasera a tutti.
C'è stato a tutti gli effetti questo sorpasso?
Ma guardi, allora, diciamo tra gli istituti c'è una differenza di qualche punto e certo quel qualche punto può determinare il sorpasso o non il sorpasso. Comunque sia, ecco, un punto in un sondaggio non è niente. Diciamo che le due coalizioni si sono avvicinate. L'effetto referendum c'è stato in parte, nel senso che comunque sia non c'era una distanza elevata tra i due schieramenti prima del referendum. Dopo il referendum, col centrodestra ha perso circa un punto, il campo largo ha guadagnato circa un punto ed ecco che si sono avvicinati. Per cui nei nostri sondaggi c'è ancora qualche punto avanti il centrodestra, negli altri c'è qualche punto avanti il centrosinistra, ma sostanzialmente, ecco, statisticamente sono due schieramenti che in realtà ripartono quasi con la stessa dimensione.
Che cosa ha pesato di più nel calo di popolarità di Meloni? Abbiamo detto che fa ancora fatica lei a staccarsi dalle alleanze internazionali con le destre rappresentate da Trump, Netanyahu e non solo, anche Orban, ma ormai possiamo dare insomma, qualche certezza il fatto che quelle alleanze hanno inciso nella sua popolarità, è così?
Allora, se mi chiede se hanno inciso la sua popolarità, probabilmente sì. Se mi chiede se hanno inciso nella sconfitta al referendum, probabilmente no. Nel senso che sono due, cose completamente diverse.
Concentriamoci
Noi dobbiamo.
sull'oggi perché ci sono stati
Ok,
poi
perfetto.
sviluppi dopo il referendum con
Perfetto, certo.
le ultime novità sulla guerra, no? E quindi forse
Ecco.
anche questo.
Assolutamente sì. Ecco, noi dobbiamo pensare una cosa, noi non dobbiamo pensare che gli elettori siano elettori fedeli fedeli al 100% e che decidono di votare un partito perché ne condividono il 100% delle posizioni. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che la maggioranza dell'elettorato di Fratelli d'Italia, che comunque sia rimane quotato tra il 28 e il 29%, diciamo più o meno tra i vari istituti, ma i due terzi di questo elettorato è un elettorato che non guarda né a destra né a sinistra, è un elettorato fluttuante che ha deciso di votare Fratelli d'Italia non perché Fratelli d'Italia si dichiara un partito di destra, ma perché crede nella leadership della Meloni e credeva nel 2022 e anche nel 2024 nel progetto di Fratelli d'Italia. Però questo è un elettorato, come dire, che non ha stabilito nel tempo un legame sentimentale con il partito, ma ha sostenuto il partito in relazione al progetto. Un terzo dell'elettorato di Fratelli d'Italia invece è un elettorato che si dichiara ideologicamente di destra e vale circa il 7-8%. Questo per dire che se Fratelli d'Italia fosse votato solamente dagli elettori di destra, avrebbe più o meno i voti che aveva già nel 2017-2018, cioè vale a dire sul 5-6%, al massimo il 7%. I due terzi di questo elettorato è un elettorato che invece mette alla prova il partito rispetto a un progetto. Questo è un elettorato che può essere più stimolato a cambiare bandiera, così come è accaduto anche negli scorsi anni quando questo elettorato è confluito nei confronti di altri partiti, e quindi la Meloni ha il problema di tenere ancorato a sé questo tipo di elettorato, che è un elettorato moderato e non l'elettorato di destra, che è marginale nel suo consenso ma che comunque rimane legato a lei.
Molto interessante. Una sua presa di posizione più netta nei confronti di Trump potrebbe in qualche modo cambiare l'atteggiamento di questo elettorato?
Allora, la comunicazione si misura su tempi lunghi, no? Nel senso, tutto sommato, anche recentemente il governo ha avuto delle posizioni critiche su Trump, ma anche su oggi, diciamo, la Meloni l'ha detto su Israele, c'è stato, come dire, la presa di posizione del governo sulla base di Sigonella. Però ecco, queste cose non vengono sedimentate dalla popolazione da un giorno all'altro. Comunque rimane ancora nell'immaginario collettivo Giorgia Meloni, comunque sia, tra virgolette, simpatizzante di Trump, no? Quindi è chiaro che bisogna che la Meloni, se vuole sganciarsi, insomma, dall'idea di essere alleata di Trump, ecco, non solo le deve fare cose forte, ma le deve fare in un tempo, diciamo, abbastanza lungo, perché il consenso e la formazione dell'opinione non si cambia da un giorno all'altro. Ecco, per cui agli italiani è piaciuto sicuramente la posizione degli italiani rispetto a Sigonella, magari è piaciuto anche quello che ha detto oggi la Meloni contro Israele rispetto a quello che è accaduto in Libano, ma queste cose, come dire, gli italiani già se lo aspettavano, ecco. Però non si è ancora sedimentato il concetto che l'Italia ha posizioni critiche nei confronti di Trump. Visto che Trump ne sta combinando una ogni giorno, una di più, ecco, forse una presa di posizione netta, ma non so se politicamente poi, come dire, c'è la forza per prendere una posizione così netta da un giorno all'altro.
E forse quel tempo lungo Giorgia Meloni non lo ha più a disposizione, manca forse meno di un anno alle prossime elezioni. Grazie Antonio Noto.
Buonasera a tutti.
Alla prossima.
Buonasera.
Antonio Noto, direttore di Noto Sondaggi. Le 20:30 minuti, finisce qui l'orizzonte delle 20. Torniamo domani, come sempre, al solito orario. Ciao da Mattia Guastafierro.